testa, ce l'hai son testa. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E bentrovati e bentrovate ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Come annunciato dalla sigla, come più o meno all'incirca tutti i lunedì alle 17:30 inizia l'odierna trasmissione di Impatto. Impatto, lo ricordiamo, è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Che appunto, come detto, trasmette ogni lunedì, più o meno ogni lunedì quando ci riusciamo, dalle 17:30 alle 18:30 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Se voleste entrare in contatto con noi potete farlo chiamando in diretta allo 06 49 17 50 o inviandoci una mail a impatto@ondarossa.info. Oggi siamo orfani di una voce, però i temi da trattare sono abbastanza corposi. Infatti ospiteremo due corrispondenze, la prima dalla Val di Susa, se riusciremo a metterci in contatto, e la seconda dai Castelli per, insomma, la settimana, il settimanale aggiornamento sulla monnezza, sul piano rifiuti del Lazio, su dove va lo schifo che buttate nei cassonetti, dove va a finire e di chi diventa il problema. E quindi, dicevamo, la prima corrispondenza sarà con la Val di Susa, che insomma non sentiamo da un po' di tempo, non abbiamo aggiornamenti da un po' di tempo, però dalla cronaca sappiamo che ci sono stati aggiornamenti insomma abbastanza importanti. Sappiamo di cariche nella notte contro i presidi dei compagni che stanno iniziando a muoversi contro l'inizio del cantiere dell'autoporto di Susa, e quindi appunto chiameremo un compagno dalla valle per farci aggiornare, farci raccontare che cosa sta succedendo, quali saranno gli sviluppi e eccetera eccetera. Quindi adesso passiamo rapidamente un pezzo e ci prendiamo qualche minuto per telefonare e metterci in contatto, dopodiché ci sentiamo dopo la musica. Don't fear the reaper. E quindi interrompiamo il Blue Oyster Cult perché siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno dalla valle. Pronto, ci senti?
Ciao a tutte e a tutti.
Pronto, ciao. Allora, dunque, mi stavi aggiornando prima fuori onda sul fatto che la polizia sta disboscando l'area attorno al presidio, ricordiamo, dove ricordiamo ci sono dei compagni sul tetto incatenati per insomma allontanare questo tentativo di sgombero. Sappiamo che c'è stata un'aggressione nella notte, insomma, della polizia, è abbastanza sulle cronache, è disponibile, c'è una compagna in ospedale per dei lacrimogeni lanciati ad altezza Duomo, ci sono anche dei video dei carabinieri che si vantano di questa impresa, e quindi appunto abbiamo dei compagni sul tetto ai quali insomma la polizia sta tentando di non far arrivare più acqua e cibo. Cosa ci sai dire?
Sì, di fatto dopo ben una settimana di resistenza, perché sono 7 giorni che i compagni sono e le compagne sono sul tetto, siamo arrivati al dunque, perché la polizia, nonostante in questi giorni si sia riusciti a eludere il sistema di sorveglianza e diverse persone sono riuscite sia a uscire che a entrare portando acqua e viveri, negli ultimi giorni hanno completamente disboscato l'area intorno al presidio, per cui adesso è impossibile riuscire ad entrare senza essere visti. Nel frattempo, come ben hai detto, durante le azioni, la manifestazione, lo sgombero stesso, i saluti notturni, ci sono stati vari contatti con la polizia che ha spesso caricato con i lacrimogeni all'altezza Duomo. Ci sono non solo i video dei carabinieri che se ne vantano a voce, ma ci sono anche proprio le immagini in cui si vedono sia i candelotti sparati all'altezza Duomo, sia i carabinieri e la polizia inginocchiati che sparano appunto a lancio teso. Ora appunto la situazione è questa, che mancando i rifornimenti di acqua e viveri, i compagni e compagne che sono sul tetto hanno deciso di incatenarsi una struttura di cemento e ferro in modo da non potersi liberare in maniera autonoma, e quindi con questo gesto, diciamo, di protesta hanno voluto obbligare la controparte a prendere la decisione o a mettere in pericolo seriamente la loro vita, perché appunto tutto è stato realizzato comunque in modo molto, molto difficile da disinnescare, oppure ad andarsene alla loro richiesta e che ovviamente si smettano i lavori e appunto venga abbandonata l'area e la distruzione del luogo. In questo momento sono arrivati i pompieri e l'ambulanza per valutare la situazione. Effettivamente anche loro stessi hanno detto che sarà difficile smontare il tutto, ci vorrà del tempo, e noi invece siamo sotto per sostenerli con la voce e passando intorno per le statali, cercando anche di rendere visibile il problema girando in mezzo al traffico. Tra l'altro, un presidio di solidarietà che si era formato spontaneamente nelle ore scorse è stato circondato dalla polizia, impedendo loro di muoversi e anche essi di ricevere acqua e cibo da stamattina. Ora sembra che la situazione si sia riuscita a sbloccare e qualcuno sia riuscito a intrufolarsi portando appunto dei viveri, però questa è la situazione.
Ok, per quel che riguarda invece la popolazione della valle, il sostegno sempre forte sì.
Sì, bisogna dire che questa è la prima opera, anche se è un'opera connessa, ma comunque legata al giro del castello delle opere, l'effetto domino delle opere che prevedono spostamenti e diciamo un cambiamento totale di quella che è la struttura anche logistica della valle. È la prima volta che i cantieri sbarcano apertamente nella zona di valle, in mezzo ai paesi, in mezzo alle case, e effettivamente rispetto alla Clarea, cioè quindi al cantiere noto di Chiomonte, dove comunque è necessario per recarsi, praticare delle vie ferrate, sentieri eccetera. Qui abbiamo visto molte persone che sono quelle della, appunto, della bassa valle, della media valle, mobilitarsi, perché è proprio qualcosa anche molto più raggiungibile e vicina alle loro abitazioni. E difatti sabato, nonostante la zona rossa, i decreti contro il Covid, nonostante denunce, multe, quanto abbiamo sofferto negli anni scorsi, la risposta c'è stata forte, e anzi molto più di quello che ci si poteva aspettare.
Bene, senti una cosa, adesso quindi abbiamo a che fare con questo nuovo governo tecnico, il cosiddetto governo Draghi. È un governo quindi appunto tecnico, che è stato fondamentalmente messo lì per il rilancio economico dell'Italia, insomma per spendere i soldi del Recovery Fund, dando una serie di garanzie su come verranno spesi. La prima cosa che ha detto questo governo è stata appunto opere pubbliche, infrastrutture, eccetera, eccetera. Sicuramente questo, appunto, vi aspettavate questo tipo di tempistiche, vi aspettavate che questo fosse collegato poi ad un'accelerazione dei lavori in valle, o cioè, quindi questo tipo di iniziativa da parte della polizia era atteso, oppure arriva a ciel sereno, insomma?
Beh, diciamo che in verità il progetto per lo spostamento dell'autoporto era già dell'anno scorso, i lavori dovevano partire entro il 31 dicembre, ma noi il 13 dicembre abbiamo deciso di occupare l'area proprio per impedirlo, e di fatti abbiamo ritardato di alcuni mesi la partenza. Il fatto che poi il governo ponga l'acceleratore, si metta sull'acceleratore per realizzare le opere, non ci stupisce. Ovviamente ogni scusa è buona per poter comunque ancora investire in quella direzione. Quello che noi sappiamo è che sicuramente il problema legati alla crisi sistemica e sanitaria in atto sono dovuti proprio invece a questo tipo di sviluppo, proprio anche alla costruzione di infrastrutture e collegamenti iperveloci e alla distruzione dell'ambiente naturale. Per cui la nostra analisi è attorno, non è soltanto una questione di impedire l'opera inutile e dannosa, ma una questione anche di sistema nel quale siamo immersi, in cui ci tocca purtroppo di voler vivere. La nostra rivendicazione invece è quella di una attenzione, di una cura alla terra. Questo è lo slogan che abbiamo sempre usato, la cura nella terra, perché crediamo che solo riappacificandoci in qualche modo a un rapporto col territorio più equilibrato sarà possibile uscire dai problemi che attualmente ci attanagliano.
Ok, senti, invece un'ultima domanda riguarda appunto il cantiere di Chiomonte, il tunnel geognostico e quello che dovrebbe essere il tunnel principale. Si hanno notizie sull'avanzamento dei lavori, se questo tunnel principale stia venendo scavato, sì o no, se resti un qualcosa sulla carta, se ci siano i soldi, se da parte francese abbiano iniziato a fare qualche lavoro, se invece semplicemente si sta appunto tentando di portare a casa quello che si può, poi il tunnel si vedrà e chissà.
Ma il sistema delle grandi opere in generale funziona così, cioè è assicurarsi un gettito fiscale annuale ingente che venga dirottato proprio verso queste opere, ed è quello che lamenta la Francia. La Francia non vuole partire con altri lotti costruttivi, perché dice finché non c'è un finanziamento chiaro e netto anche da parte dell'Italia, questa cosa non è certa. Quello che noi sappiamo, visto che anche abbiamo al governo il capo dei banchieri, è che chiaramente questa cosa significa un indebitamento per gli anni a venire, e quindi il primo attore che ne giova sono sicuramente le banche, perché ci si indebita con loro, oltre poi al fatto che i soldi vengano destinati a una cosa che venga fatta o che non venga fatta, nei termini o non nei termini. Sicuramente quello sarebbe lo scarto iniziale. In verità il tunnel geognostico è stato completato già 2 anni fa, ed ora hanno iniziato a scavare delle piccole nicchie all'interno del tunnel per ospitare il materiale radioattivo o comunque diciamo che insalubre, che quindi non vuole essere portato al di fuori del futuro tunnel di base, e quindi stanno costruendo queste nicchie. Però il tunnel di base ovviamente non è partito niente, non è stato finanziato, non ci sono gli appalti, non sono state ancora designate le ditte, cosa che però tra l'altro è successa anche qui, nel senso che come sempre accade la polizia arriva sgombera l'area, ne prende possesso nonostante non ci siano stati gli espropri, non siano terminati, nonostante ci siano ancora delle falle burocratiche. Il lavoro vero e proprio comincerà chissà quando, quindi tendenzialmente ci sono ora questi 5 milioni di euro qui per la recinzione dell'autoporto stanziati, verrà costruita la recinzione appunto è abbastanza costosa, però poi i lavori dell'autoporto chissà se e quando partiranno. La stessa cosa su e la stessa cosa in Francia, dove anche lì sono state costruite alcune discenderie diciamo equiparabili al tunnel geognostico di Chiomonte, mentre il tunnel principale non è ancora partito, sono state solo collegate due discenderie tra loro con un pezzo di tunnel in asse con quello che dovrebbe essere poi il tunnel definitivo.
Sì, quindi molto probabilmente si sta iniziando a delimitare l'area molto prima che parta il cantiere, per appunto assicurarsi finanziamenti, per poter dichiarare l'inizio dei lavori, assicurarsi i finanziamenti e poi partire chissà quando, insomma, quando i soldi arriveranno. Di solito funziona così.
Sì, questa è la prassi ed è il modo per continuare appunto ad assicurarsi un gettito per lunghi anni. Non sembra che abbiano fretta di terminare per nulla, però quello che a loro interessa è appunto iniziare delle piccole opere per assicurarsi i soldi, e poi più durerà e più soldi spariranno nel buco, questo è certo.
Va bene, senti, avete in programma iniziative? Avete qualcosa da dire, qualche appello da fare?
Beh, per ora ci stiamo vedendo tutti i giorni alle 6, adesso siamo qui appunto in presidio, cerchiamo di capire cosa succederà stasera o stanotte, se riusciranno a liberare e a portare giù i resistenti oppure meno, e poi vedremo per i prossimi giorni. Domani ci sarà alle 6 un'assemblea polivalente, poi dal polivalente di San Didero, in cui stabiliremo come portare avanti la mobilitazione.
Va bene, grazie mille. Fra poco sarà anche il 25 aprile, speriamo di poter portare in piazza al più presto anche le bandiere NOTAV.
Un saluto e vi ringrazio.
Va bene, grazie mille a te. Ciao.
Ciao, ciao.
E quindi questa era la corrispondenza dalla Val di Susa. Appunto, se qualcuno ci ascoltasse in streaming e fosse da quelle parti, l'invito ovviamente è di recarsi lì in presidio dalle 18, e per quel che ci riguarda invece a Roma è appunto sicuramente una cosa che sta venendo già discussa in questo momento, ma di portare in piazza il 25 aprile più possibilmente bandiere NOTAV. Adesso passiamo rapidamente un pezzo e poi partiremo con la seconda parte della trasmissione.
Contro quella dell'Italia, aspettare la guerriglia dei cordieri e le strade, innanziamo questo. toccato l'altro dalle mani così. Corre tutta la melodia, mamma, dimmi che vuoi, ti vuole dare mangiare dalla rimonta, vedremo sorgere il nuovo sole. Individualisti disprezzati e temuti da tutti i pacifisti.
E chi stava al potere diceva comandare.
Le loro gesta producevano terrore.
Con coltelli e mitri hanno ucciso i padroni.
Pensando ai distruttati da voi dolori.
Con le brutella dell'ultimo mamma, ti chiederemo l'ultimo lei. Dalle maserie, dalla rivolta, vedremo sorgere un nuovo sole. Ancora porteremo simboli di guerra, ancora canteremo canzoni di protesta.
Pensavo te piremo di legalità.
Distruggere per costruire quel che si farà. Distruggere per costruire.
Con le rutella dell'ultimo mamma, inviteremo l'ultimo re. Dalle macerie, dalla rivolta, vedremo sorgere un nuovo sole.
E quindi rientriamo in voce. Nella prima parte della trasmissione, nella nostra prima mezz'ora, abbiamo ospitato una corrispondenza dalla Val di Susa. Insomma, era abbastanza, era piuttosto necessario avere insomma, essere aggiornati, soprattutto in questi momenti molto concitati dalla valle, perché appunto i cantieri sono usciti da Chiomonte, quindi dall'alta valle, stanno iniziando a diffondersi anche per la bassa valle, la parte di Susa, insomma la parte più vicina a Torino. E quindi il nostro auspicio è che si resti sempre in contatto con la valle. Ci auguriamo che i compagni e le compagne all'ascolto, insomma, restino aggiornate tramite i nostri microfoni, le nostre frequenze, e noi sicuramente non faremo mancare nuovi aggiornamenti. Per quel che riguarda invece questa seconda parte della trasmissione, vogliamo parlare appunto della tragedia della Mondezza nel Lazio, che insomma, andando avanti da parecchio tempo, ha avuto tutto il tempo di diventare una simpatica farsa. E sappiamo benissimo che il problema principale della regione Lazio è sicuramente la città di Roma, che sta producendo leggermente meno rifiuti in questo periodo per l'assenza o per la minor presenza di turisti, ma comunque incide sempre tantissimo, impatta in una maniera importante. Ha pochissimi impianti attorno a sé per poter trattare i rifiuti, un solo impianto pubblico, quello di Rocca Cencia, per il resto tutti i TMB, o comunque gli impianti di trattamento rifiuti attorno a Roma, sono in mano privata. Anche in mano privata sono anche le discariche. Roma appunto invece comunque manca di una discarica principale, quindi di un sito di smaltimento principale per il trattamento dei propri rifiuti. La raccolta differenziata non esiste neanche lontanamente come ipotesi. Tutto ciò che c'era è stato scientemente smantellato, insomma tutti gli esperimenti di raccolta differenziata porta a porta sono stati smantellati da questa amministrazione, non che le precedenti abbiano mai brillato, ma qualcosina negli anni era andato avanti, invece negli ultimi anni proprio è stata una catastrofe completa. Appunto, in tutto questo gran casino, quello che spicca però è che ci sono grandi finanziamenti per quel che riguarda le centrali a biogas. Centrali a biogas che sarebbero teoricamente indicate per il trattamento dell'umido, il trattamento anaerobico della frazione umida dei rifiuti, quindi teoricamente scarti alimentari, esclusivamente scarti alimentari. Questa cosa ha una serie di impatti ambientali di cui ci siamo occupati spesso e volentieri, dovuto soprattutto alla pessima qualità del compost che viene fuori da questo tipo di impianti, altri problemi riguardanti il trattamento dei gas e un'altra serie di problemi legati appunto al bilancio energetico di questo tipo di centrali. Comunque si continuano a finanziare questo tipo di appunto centrali elettriche e che indirettamente sarebbero anche un metodo di smaltimento di rifiuti. Il problema è che poi se ci si infilano scarti da raccolta differenziata finemente selezionati, si hanno tutta una serie di problemi per lo smaltimento, perché sicuramente quello che esce fuori non è compost di qualità, per tutta una serie di problemi chimici che adesso non abbiamo tempo di trattare e che abbiamo già trattato spesso e volentieri in passato. Quindi invitiamo ascoltatrici e ascoltatori, se fossero interessati, a recuperare le nostre vecchie trasmissioni in materia. Ma comunque nel momento in cui si utilizzino questo tipo di impianti per lo smaltimento della raccolta differenziata tal quale, o dello schifo che esce fuori dai TMB attorno a Roma, i problemi si accumulano, perché insomma se Monnezza entra, Monnezza esce. E quindi è una monnezza che ha passato tutta una serie di stadi di decomposizione ed ha una serie di qualità che la rendono improponibile come da reintrodurre all'interno del ciclo naturale. E quindi ha bisogno di un sito di smaltimento, quindi una discarica di servizio come minimo. Non sappiamo benissimo cosa potrebbe uscire fuori da un impianto a biogas o a biometano in cui entri il tal quale prodotto da Roma, perché ricordiamo Roma non fa la raccolta differenziata, quindi ciò che entrerebbe in questo tipo di impianti costruiti attorno alla capitale sarebbe monnezza della più disgustosa specie, ricca di ogni tipo di inquinante, da batterie usate a solventi, vernici, uno schifo indicibile. Quindi schifo entrerebbe, schifo uscirebbe, schifo sarebbe il gas che poi andrebbe bruciato nella centrale elettrica legata a questo tipo di impianti. Insomma, tanti auguri a poi immettere questo tipo di gas in rete. E quindi dati tutto questo tipo di problemi, però comunque si va avanti con la proposta di questo tipo di impianti. Uno di questi impianti a biogas era stato previsto per la famigerata discarica di Roncigliano. La discarica di Roncigliano sotto Albano, lo ricordiamo, è stata protagonista, insomma, più la popolazione che abita attorno alla discarica, è stata protagonista di una serie di lotte che vanno avanti dal 2007 in poi, quindi da quasi 15 anni ormai, questa serie di lotte che ha portato a evitare la costruzione di un inceneritore che era previsto in quella zona. Le lotte si sono poi orientate sulla chiusura della discarica, che nel frattempo, data la chiusura di Malagrotta, aveva iniziato a ospitare la Mondezza romana, era stato costruito il settimo invaso, e dopo un po' questo settimo invaso era giunto quasi a esaurimento. Il TMB a fianco alla discarica, il TMB insomma sì, che trattava il materiale, la Mondezza da buttare in discarica, ha preso fuoco anni fa, e quel sito nel frattempo era rimasto abbastanza abbandonato. È stato ripreso in mano da una cordata imprenditoriale veneta, più o meno legata al proprietario precedente della discarica, era ovviamente Manlio Cerroni, e questi nuovi proprietari, insomma, com'è come non è, dopo una serie di garanzie di non voler riaprire la discarica, non farne un sito di smaltimento di rifiuti, eccetera eccetera eccetera, hanno tirato fuori dal cilindro il solito progettino di impianto a biogas finanziato con soldi pubblici e tutta la varia tutta la storia che ne consegue. Ovviamente le popolazioni attorno hanno subito iniziato a mobilitarsi, però nel frattempo è stata arrestata Flaminia Tosini, che era appunto la dirigente della sezione rifiuti della Regione Lazio, insomma. E questo ha portato a una serie di problemi per quel che riguarda l'iter di una serie di impianti, tra cui questo. E una serie di impianti poi che invece comunque interessano il resto della regione, il resto della provincia di Roma, da Guidonia invece anche più a nord. E quindi adesso passiamo rapidamente un pezzo, perché ci faremo aggiornare da un compagno dei Castelli Romani su appunto gli ultimi aggiornamenti, su cosa è successo riguardo al progetto della discarica di Roncigliano, del dell'impianto a biogas di Roncigliano dopo l'arresto di Flaminia Tosini e quindi poi più o meno ci faremo dare un aggiornamento riguardante il resto della regione. Adesso, dopo questa lunga chiacchierata un po' a vuoto, passiamo quindi rapidamente un pezzo e tentiamo di entrare in contatto con i Castelli. Ce ne voglia la Dave Matthews Band, siamo costretti a sfumarla perché siamo riusciti rapidamente a entrare in contatto con un compagno dai Castelli Romani. Pronto, ciao, ci senti?
Sì, ciao, ciao.
Pronto, ciao. Allora, sì, hai sentito tutta l'introduzione che ho fatto, l'introduzione rapida, introduzione storica riguardo al sito di Roncigliano, il progetto di biogas. Magari se puoi, ti vorrei chiedere se puoi entrare un pochino più in dettaglio su quella che è stata la storia di questa ipotesi di impianto e poi appunto parlarci un attimo della determina di lunedì per capire quale sarà il destino di questo progetto.
L'impianto è stato proposto da Colle Verde SRL di Cristiano Cesaro da Eraclea Venezia nel novembre scorso. Si trattava di l'impianto di trattamento della parte umida della differenziata con una capacità di 90.000 tonnellate, a cui andavano aggiunto 30.000 di verde strutturante, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente un impianto da 120.000 tonnellate annue. funzionale alla produzione di biometano da rendere liquido e da collocare in recipienti, in bombole, che prevedeva anche il recupero di anidride carbonica, sempre da vendere appunto per gli usi vari. E all'inizio era previsto pure un reparto, una zona di recupero di materia, sostanzialmente poi sarebbe stato tipo CDR, CSS, eccetera, eccetera. E quindi a novembre è partita quindi la procedura della valutazione di impatto ambientale, con la comunicazione del progetto agli enti e agli enti competenti e agli enti locali, e quindi si è arrivati fino al mese scorso, sostanzialmente, a questa fase di comunicazioni, di risposte degli enti circa la appropriatezza delle informative, eccetera, eccetera. E quindi già ancora ci siamo sentiti pure nel discorso, e appunto ci dicevamo che mancava la parte finale di questa operazione, e cioè il cosiddetto avviso pubblico, che era quella, cioè l'apertura quindi ai cittadini, al pubblico appunto, oltre che agli enti e alle amministrazioni, per sollecitare le osservazioni e arrivare quindi alla conferenza dei servizi che doveva stabilire se la valutazione di impatto ambientale fosse positiva o meno. E di fatto quindi c'è stata questa fitta corrispondenza, c'è stato che è arrivata fino alla metà del mese scorso, poi c'è stato l'evento che abbiamo ricordato, cioè che la capa dei rifiuti del Lazio è finita in questo piccolo problemino, quindi è stata tuttora ai domiciliari per questioni relative alla grande ipotetica discarica di Roma e a Roccasecca e a Civitavecchia, però insomma questa cosa ha avuto delle conseguenze, nel senso che è stato nominato un signore, un dottore Vito, come si chiama lui, Consoli, che è responsabile del procedimento Vito via in questione, cioè praticamente tutte le competenze della regione sono state spacchettate e così messe a carico di persone diverse, ce ne stanno almeno quattro fino adesso di dirigenti dell'area che prima venivano riassunti dalla regione. Sta di fatto che appunto mentre noi parlavamo lunedì scorso, la regione ha prodotto un sacco di cose, almeno due cose importanti. Uno, che questo Vito Consoli ha fatto riassunto di tutte quante le osservazioni e le comunicazioni arrivate dagli enti, ma non solo, perché nel frattempo per esempio pure noi come coordinamento avevamo presentato un corposo dossier di osservazioni tecniche, eccetera, eccetera, perché ormai tutti quanti stavano appunto a dire cose su questo argomento. Così è arrivata questa determinazione giusta appunto del 12 aprile, con la quale l'autorità competente, questo signore, comunicava che siccome il proponente non aveva risposto nei tempi brevi e perentori alle sollecitazioni della precedente autorità competente, che l'ha già arrestata a Tosini nei tempi stabiliti, cioè entro 30 giorni, la proposta del Colle Verde eccetera eccetera andava archiviata, e ha disposto l'archiviazione. Per cui allo Stato questo impiantone, insomma, che sarebbe stato il più grosso impianto a biometano della regione Lazio, in attesa di quello che avrebbero, che dovranno costruire nelle loro intenzioni a Colleferro, che è il doppio, e più del doppio, e questo allo Stato risulta cancellato, quindi con relativa sorpresa chiaramente questa cosa non è che risolve, cioè, definitivamente la, anche perché non credo che il signore qui che è proponente, che è affittuario del PMB Deruto, dei cerroni così osservi in maniera indifferente questo passaggio, faccio notare che il progetto era firmato dall'ingegner Baruzzello.
No, sempre lui.
Sì, è sempre lui. A proposito del fatto che non ci sia rapporto tra questo Cesaro e Cerroni, cioè non è solo un rapporto tra un tipo che affitta una cosa, un impianto industriale o un altro, ci stanno le persone che fanno maggiormente gli impianti e sono sempre lui. Quindi c'è questa cosa qua. Siccome però appunto questa determina sostanzialmente non entra nel merito di niente, cioè non dice questo è un impianto, cioè come nel progetto di valutazione di impatto ambientale, impatta, non impatta, ha conseguenze per il territorio, per le popolazioni, eccetera, no, dice semplicemente guarda che sono scaduti i termini, ne dovevi dire qualcosa. In effetti c'erano delle osservazioni sostanzialmente strutturali, ma sollevate da altri, insomma, no? Oltre alle nostre ci sta un intervento dei Vigili del Fuoco che erano abbastanza drastici su questa cosa, perché si tratterebbe comunque di un impianto che deve appunto deve estrarre un gas, poi appunto deve lavorare a temperature varie, a pressioni varie, eccetera, cioè diventa un impianto industriale, chimico, industriale, chimico-fisico, pericoloso sostanzialmente, quindi deve rispettare una serie di cose che nel progetto erano assolutamente insufficienti, il giudizio di Vigili del Fuoco era assolutamente negativo.
Questo, vabbè, ma perché questa cosa fa dell'ammendante agricolo, l'ammendante agricolo non è pericoloso, quindi va bene. Questa è l'idea, no?
Vabbè, ma c'è il passaggio prima.
Non è un impianto chimico, non è un impianto industriale.
Come no?
Sto scherzando, un po' di senso dell'umorismo. Ogni tanto.
Scusa, non avevo colto in un momento di fiacca. Sì, appunto, sì, è una cosa che fa bene all'ambiente, l'aveva detto il proponente, insomma, è una cosa di economia circolare. Questa sì era assolutamente una cosa, uno degli esempi più eclatanti da questo punto di vista, per cui appunto ci aspettiamo qualcosa, nel senso che prima una presa di posizione del proponente, poi in ogni caso questa operazione libera determina precedente della regione, quella del 31 ottobre del 2019 della Tosini, in cui dava appunto, volturava l'autorizzazione integrale ambientale del 2009, insomma, della di titolarità della Pontina Ambiente a questo tipo, a questo signore, allungandola fino al 2024 grazie a un incremento delle emissioni avvenuto nel 2017, questa pippa tremenda, che dava comunque facoltà al signore di ricostruire il TMB andato a fuoco siccome era nel disegno precedente. Quindi in teoria noi ci troviamo adesso nella situazione in cui questo qui dovrebbe rifare il TMB e poi collateralmente vedere quello che succede con il settimo invaso che è attribuito a società diverse. Quindi è comunque un bel casino che rimane, cioè rimane comunque il fatto che per ora la procedura a questo tipo di aeroporto è inopinatamente cancellata, quasi senza colpo ferire, e questo per quanto riguarda questa cosa. Quindi siamo adesso, ci riuniamo in assemblea sabato prossimo nelle prossimità dell'impianto, del sito, e vediamo se abbiamo già in settimana elementi nuovi su cui riflettere. Rimane appunto tutto l'allarme, perché è chiaro che questo qui c'è un contratto di locazione di 12 più 8, insomma 20 anni, paga 300.000 euro l'anno per appunto un rottame industriale, e non credo che sia come vanno le cose meteoriche, insomma. Adotteranno delle idee, tanto più che l'argomento pare che insomma ci abbia, va molto in voga, insomma, no? È molto, cioè, ci stanno in zona altre proposte di impianti a biometano, appena differenti per poco, per il materiale che viene utilizzato, che comunque o sono in attività, anzi, o per esempio, o sono autorizzate, per esempio dell'ISI, oppure sono a via, per esempio Atena, qui tutta una serie di impianti che appunto adottano questa metodologia, che naturalmente si fonda sulla possibilità di accedere a ampi incentivi, insomma, no? E poi stanno dentro qualsiasi recovery plan di questo mondo, perché appunto vengono presentate come economia circolare, come un grande intervento di risanamento ambientale, insomma, oltre che incremento sanitario delle popolazioni.
Sì, poi appunto quello che bisognerà capire è dove cavolo vogliono buttare ciò che esce da questo tipo di impianti, se si inventeranno discariche di servizio, oppure se te le impacchettano e te lo vendono come compost da mettere sui fiori in terrazzo.
Sì, si vendono, fermo restando che se vendono o se vorrebbero vendere qualsiasi cosa. Poi devo dire che contemporaneamente, sempre il 12 aprile scorso, quindi sempre lunedì, la giunta della regione Lazio ha emanato un altro provvedimento con l'istituzione della cosiddetta cabina di monitoraggio del piano di gestione dei rifiuti, che sostanzialmente interviene sulla struttura del Iato. Che ricorda ancora una volta che il lato di Roma metropolitana è carente giusto appunto, come si diceva, di impianti sia di trattamento e sia di smaltimento. Quindi sostanzialmente Zinga e soci, intanto mettiamo su questa famosa cabina di monitoraggio che è formata da lui stesso medesimo, l'assessore competente e i dirigenti dell'area rifiuti, più i presidenti delle province della Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti, che devono appunto garantire per ogni ambito territoriale ottimale l'autosufficienza. E quindi stringendo per Roma, da quello che si capisce, non è più una sola discarica per Roma Capitale, ma c'è una discarica per Roma Capitale, un'altra discarica che servono, quindi dovranno indicare, saltato Monte Carnevale, una discarica nell'area di Roma Capitale, una discarica nell'area metropolitana, più appunto gli impianti di trattamento, in via transitoria, sempre nell'attesa della grande soluzione di Colleferro, in attesa di mettere in piedi un'altra burocrazia che sono gli enti di gestione dell'ambito, che transitoriamente invece si chiamano cabina del monitoraggio, eccetera. Quindi questo groviglio di burocrazia che si costruisce sopra un groviglio di casini, appunto, poi di materiali che riguardano l'argomento, cioè tentando disperato che caccia soldi a partire da rifiuti in tutti i modi.
E beh, fra breve poi non si capisce benissimo, comunque in un futuro non molto lontano ci dovrebbero essere le elezioni amministrative di Roma, per cui prima delle elezioni è abbastanza improbabile che nessun partito si prenda la briga di indicare un sito unico di smaltimento dei rifiuti, e quindi magari molto probabilmente ci daremo appuntamento in autunno o dopo le elezioni amministrative romane per insomma parlare del nuovo toto di scarica. Adesso è abbastanza improbabile.
Ma oddio, cioè dipende da come vanno queste tutta la sistemazione lì, le liste, i liti, eccetera, PD, 5 Stelle e altro, perché in teoria appunto ci dovrebbe essere pure un intervento di carattere commissariale, insomma, sul comune di Roma. Però che sì, certo, insomma, ci stanno 90 giorni adesso per mettere in piedi questa baracca. E poi per quanto riguarda il resto, io non so se gli fanno arrivare fino a settembre-ottobre, quando è previsto il rinnovo dell'amministrazione comunale di Roma.
Ma il dubbio è proprio come siamo andati avanti finora, in realtà.
Vabbè, quello che può continuare tranquillamente a spedire ovunque il materiale. Poi la questione è come si fa a supportare a Roma un ente, una municipalizzata come l'Amazon, no? Questa roba che rimettono i cassonetti laddove c'è la differenziata, è una cosa incredibile.
Vabbè, ma al romano tendenzialmente non gliene frega niente, a quanto ci pare. Perché tanto è un problema vostro, no? È un problema vostro fuori dal raccordo.
Oddio, sì, al limite pure discariche, certo che vanno a Piazza Venezia, insomma, no? Quindi comunque si tratta una questione di periferia. Però, come si dice, è la somma che fa il totale, come diceva Tutò. Quindi è sicuramente un disagio che si amplifica, oltre alle conseguenze economiche, insomma, perché mi pare che
Vedremo come portare la protesta dei territori dentro Roma. È sempre stato un annoso problema da 20 anni a questa parte, mi pare di aver capito. Comunque
sì, c'è stato un solo caso quando c'è stata l'ipotesi della discarica qua sotto sotto Marino, insomma, lì alla Falconiana, che era vicino a casa del Prometta, e c'è stato un corteo con 20.000 persone, insomma, e non è escluso che tra l'altro non si ritorni a parlare pure di quella cosa, insomma.
Sì, in una zona dove comunque una discarica enorme già esiste per smaltimento del Carflaff e anche, anche impianti di trattamento industriale di rifiuti industriali anche abbastanza pericolosetti, che poi arriva fino alla discarica di Roncigliano, insomma, quindi al sito della discarica di Roncigliano, quindi non è proprio che sia...
L'area di Vina, sì, è sempre stato molto, molto curato. Poi ci stanno altre storie su appena fuori la provincia, sempre appunto in località molto prossime alle nostre. C'è una conferenza di servizi in atto, un'altra discarica da 1 milione di tonnellate, proprio in comune di Aprilia, quindi provincia di Latina, ma è praticamente dietro il confine di Arde, insomma, no? Quindi sempre in un'area non necessariamente distante da vecchi impianti, eccetera, eccetera. Quindi cioè, da divertirsi.
Va bene, dai, grazie per questo aggiornamento. Appunto, a parte la prossima assemblea, avete altri appuntamenti da ricordare?
L'8 maggio siamo a Belletri, che è uno dei siti dei prossimi impianti, e successivamente vediamo poi come andiamo avanti.
Va bene, allora grazie mille per questo lungo e largo aggiornamento.
Grazie a te, ciao.
Dai, ciao. E quindi dopo questo lungo aggiornamento sul piano di costruire un impianto a biogas nel sito della discarica di Roncigliano e tutti gli altri progetti di impianti che interessano la provincia di Roma e anche il resto della regione Lazio, e quindi il cosiddetto piano rifiuti, che non si capisce bene dove voglio andare a parare, e passiamo un pezzo e ci risentiamo tra qualche minuto. Mike. Yo.
Yeah, we got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see if it's that.
Give us a ring ding ding. It's a beautiful day.
Todd, this is Liquid, ring a ding a ding, and I want those three Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, you there?
Why?
Yeah, mighty thirsty, Elder.
I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-wrong fool, Julie Numa, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way.
But we did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? I got the fever for the flavor, the payback for the labor. Still I need a fix.
Again, firing up the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kind of groovy, working on a movie.
Yeah, right.
But we did nothing, absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26?
With my mind on my money and my money on mine.
Some men there wanted to hurt us. And other men said we weren't worth the fuss. You could see them all bitching by the bar. Above the fine line between the rich and the poor. And Mike turned to me and said, what you think we got done, son? We found a conclusion.
Entriamo in voce per chi si fosse messo all'ascolto solamente ora. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. La trasmissione è Impatto e siamo in chiusura. Ricordiamo che abbiamo parlato dei compagni Notav che sono incatenati in cima al presidio per impedire la costruzione dell'autoporto di Susa. Hanno avuto problemi di approvvigionamento di cibo e acqua per un fitto cordone di polizia che stanno circondando la zona che sta venendo disboscata e recintata per poter dire di aver iniziato con la costruzione del cantiere dell'autoporto e quindi poter giustificare spese, finanziamenti, soldi a pioggia, eccetera, eccetera, eccetera. I compagni si danno appuntamento ogni giorno alle 18, lo sappiamo perché poi nella notte ci sono stati numerosi scontri, ci sono molti compagni feriti da lacrimogeni lanciati ad altezza Duomo dalla polizia. E bisognerà capire che cosa vogliono fare i compagni stasera, se poi i compagni che si sono incatenati verranno costretti a scendere o se andrà avanti la loro resistenza. Quindi vi diamo appuntamento a prossimi aggiornamenti e aggiornarvi anche per insomma tramite i vostri canali, tramite il sito notav.info, insomma tutta una serie di insomma social e quant'altro tramite i quali i compagni Notav diffondono le loro notizie. E quindi un ulteriore auspicio è che il 25 aprile si scenda in piazza a Roma con le bandiere Notav e che il tema dei compagni della valle venga riportato nelle strade a Roma, perché è molto tempo che questa cosa non avviene. Nella seconda parte della trasmissione abbiamo dato un aggiornamento per quel che riguarda il progetto di impianto a biogas nel sito della ex discarica di Roncigliano, un impianto a biogas che è saltato per tutta una serie di problemi burocratici e non, e quindi per ora si attende la prossima offensiva della controparte, e nel frattempo i compagni hanno dato appuntamento l'8 maggio a Velletri. E quindi per questa trasmissione di impatto è tutto. Ricordiamo il radio abbonamento 30 per 1000 a sostegno di Radio Onda Rossa. Per sapere come fare, come sostenere Radio Onda Rossa, potete andare sul sito www.ondarossa.info e cliccare sul bannerino in alto, che è abbastanza carino, abbiamo anche rinnovato la grafica, e poi ci saranno tutte le modalità con le quali potete contribuire al radio abbonamento, a un finanziamento una tantum a questa radio che non campa d'aria. In campa d'aria le bollette continuano a fioccare nonostante il Covid, e quindi appunto il nostro invito è di sostenere questa radio. E per la trasmissione di oggi è veramente tutto. Adesso passerò un po' di alcol su microfono, mixer e tastiera. Salutiamo tutti e tutte, ascoltatrici e ascoltatori, e soprattutto all'altro redattore di questa trasmissione intento ad inquinare l'Aniene. E un saluto speciale va anche a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Arrivederci a lunedì.